Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, ben trovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Questa sera partiamo subito dal sommario della puntata perché vogliamo affrontare diversi argomenti. Ma prima, come sempre, se volete partecipare in diretta con un sms al 331-6214013 oppure diretta @popolarenetwork.it per le mail, e appunto se volete partecipare e commentare in diretta quello che proveremo a raccontare in questa puntata di Uscita di Sicurezza. Ma andiamo con il sommario della puntata. Questi ultimi giorni tanti infortuni in diversi contesti, nei cantieri, nelle fabbriche, vedono la caduta dall'alto come causa del ferimento o della morte dei lavoratori infortunati. Nella rubrica Difendi i tuoi diritti parleremo di alcuni casi tutelati. Andremo a Terni per avere aggiornamenti sul grave infortunio accaduto lunedì presso lo stabilimento degli acciai speciali Terni, dove Mendoza Bailon Sanderson Ney, l'operaio di 26 anni, versa appunto in gravi condizioni a causa delle ustioni di secondo e di terzo grado sul 76% del corpo. Ascolteremo nella seconda parte della puntata l'intervista che abbiamo realizzato a Vito Alfieri Fontana, la storia di un imprenditore che produceva e vendeva mine anti-uomo ed è diventato uno sminatore, collaborando con organizzazioni non governative negli scenari di guerra.
Only in my dreams, and I can change.
Andiamo subito a Terni, dove abbiamo raggiunto oggi al telefono Alessandro Rampiconi della FIAM CGL di Terni, appunto, per avere aggiornamenti sul grave infortunio che è accaduto proprio alle acciaierie speciali di Terni. Sentiamo le sue parole.
Lunedì 10 marzo, intorno alle 20:10, è successo un evento tragico presso lo stabilimento di acciaio speciali Terni. Un operaio della Tapogliarvi, che era addetto al trasporto della scoria liquida, sostanzialmente ha avuto la pagliola che si è riversata sul mezzo, che ha preso fuoco. Quindi il lavoratore adesso si trova al reparto di grandi ustioni dell'ospedale di Roma, in condizioni particolarmente gravi. Sono 3 giorni che è stabile, e però non ci sono miglioramenti da questo punto di vista, per cui la situazione risulta particolarmente drammatica. Il giorno dopo e immediatamente sono partiti gli scioperi e il fermo da parte dei lavoratori, in primo luogo dell'azienda Tapogliarvi, e poi in solidarietà tutto il sito è stato fermato dalle RSU dell'AST. Da quel momento si è intavolata una trattativa, l'aria e il mezzo sono stati sequestrati dalla procura, che sta facendo delle indagini. Sembrerebbe che in queste ore si stia in qualche modo dissequestrando l'area. L'azienda sta programmando anche la ripartenza, ma oggi da ieri si è aperto un confronto tra organizzazioni sindacali e azienda, che è proseguito fino a questa notte, sta riprendendo questa mattina proprio in questi minuti, e proseguirà probabilmente anche questa trattativa per l'intera giornata di oggi. Dall'esito vedremo se riusciamo a fare un accordo che possa far ripartire lo stabilimento in sicurezza. Ad oggi non ci sono queste condizioni, non ci sono le condizioni di sicurezza. Noi avevamo già avanzato alcune criticità per il trasporto e per questa particolare attività, che è il trasporto della scoria liquida, ponendo questioni sul manto stradale, ponendo questioni sull'illuminazione e sulle operazioni, appunto, anche tecniche, che in qualche modo devono essere affrontate e risolte perché si possa ripartire in sicurezza. La questione della sicurezza non è mai banale in un sito complesso come quello siderurgico, come quello che rappresenta Acciai Speciali Terni. Per quello che ci riguarda, siamo impegnati, oltre ovviamente a tutelare il lavoratore che si trova in queste gravi condizioni, anche tutti gli altri, a partire dai colleghi, che devono riprendere il lavoro in sicurezza, con la speranza che poi le notizie che ci possono arrivare dall'ospedale di Roma volgano il prima possibile al meglio, e che quindi il lavoratore possa avere salva la vita e continuare una vita dignitosa, perché non si può in nessun modo avere una giovane vita anche che in qualche modo vede modificata le proprie condizioni di salute per una banale attività lavorativa, che non può mai mettere a repentaglio la vita delle persone.
Cadute dall'alto sono sempre al primo posto, sono le cause principali di eventi infortunistici con conseguenze gravi per i lavoratori coinvolti, come è accaduto purtroppo a un lavoratore, Abdel Karim Alargarb Ramadan, l'operaio di 35 anni che è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone alto 10 metri. Aleini, un piccolo comune in provincia di Torino. I tre colleghi che lo hanno soccorso hanno deciso di portarlo autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Una volta lì, ai medici hanno parlato di un incidente avvenuto a casa. Ecco, non sarà facile quindi ricostruire per la procura che ha aperto il fascicolo cosa è accaduto, quanto è accaduto, per il fatto che il cantiere risultava completamente in ordine al momento del sopralluogo delle forze dell'ordine. Non c'erano tracce di sangue sul luogo della caduta e non c'erano neanche i tubi di metallo che l'uomo stava trasportando quando è precipitato. Ecco, le cadute dall'alto sono il tema che Laura Chiappani tratta nella rubrica Difendi i tuoi diritti e ascoltiamo quindi le sue parole.
Stasera per la nostra rubrica vi voglio parlare dei danni derivanti di cadute dall'alto. Sono infortuni, nelle fattispecie che si sono presentate alla nostra attenzione, che hanno comunque non un rischio specifico legato alla mansione. Mi spiego meglio. Il primo caso è legato a un giardiniere che mentre stava effettuando la manutenzione di un giardino condominiale è precipitato in una buca che non era segnalata e precipitando nella buca è caduto direttamente nei box sottostanti al condominio e ha riportato dei traumi molto gravi, tant'è che l'INAIL ha riconosciuto una rendita mensile proprio perché il danno è stato molto grave. Un secondo caso è legato a una lavoratrice, a una cucitrice di una pelletteria. La sua mansione è proprio quella appunto di tagliare, cucire, assemblare il pellame e mentre si trovava al lavoro è precipitato il controsoffitto perché sopra stavano lavorando. Anche questa lavoratrice ha subito un grosso danno che poteva essere peggiore perché di fatto l'ha presa solo di striscio e quindi ha riportato dei danni gravi alla gamba, ma poteva andare molto peggio. Anche qui siamo in fase di riconoscimento di un danno biologico. Quindi rispetto a queste due fattispecie possiamo rilevare che nonostante la mansione non contempli il rischio specifico da caduta, in ogni caso la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi nel primo caso la mancata segnalazione di una buca nel terreno e nel secondo caso la mancata sicurezza proprio dell'edificio, hanno messo a grossissimo rischio la vita dei lavoratori. Quindi vediamo come pur non essendo evidente il rischio specifico legato alla mansione di questi lavoratori, si è generato un infortunio. Da qui l'importanza della sicurezza, della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro in generale, a prescindere dal rischio specifico collegato direttamente alla mansione.
Che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile e invece eccoci qui. Dicevano non è un terreno fertile, non c'è nessuno ormai che ha voglia di resistere e invece guardaci. Pensavano che fossimo un'ipotesi, quiz e poi di nuovo pavidi. E forse un po' è così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. E infatti adesso, adesso prova a prenderci. Perché si può vedere persino in questa nebbia che a rimanere insieme magari poi stavolta qualcosa cambia. Cosa cambia? Ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi, inamovibili. E invece questo è il bello, e andremo incontro e cresceremo scavalcandoli. Scavalcandoli.
E adesso ci spostiamo all'intervista che abbiamo realizzato, che è al centro la storia emblematica di Vito Alfieri Fontana, un uomo che è passato da progettare, produrre e poi vendere le mine anti-uomo. Ha a un certo punto abbandonato tutto e è diventato uno sminatore, ha fatto proprio un salto, un cambio radicale, e faceva lo sminatore nei luoghi, nei teatri di guerra, e dove poi in alcuni casi sono state anche rinvenute, ritrovate, lui stesso ha ritrovato le stesse armi che lui ha progettato e venduto. La sua storia è stata anche raccontata nel libro Ero l'uomo della guerra, è stato anche poi prodotto un film dal titolo Il successore. Lo abbiamo intervistato e nel dialogo con lui abbiamo toccato la paura, la spregiudicatezza, il cambiamento e poi l'azione conseguente. Tutti i temi, in qualche modo, a mio avviso, quindi li propongo al vostro ascolto in questi termini, che hanno molto a che fare con i luoghi di lavoro. E sì, perché proprio il cambiamento, che ha poi al centro anche questa prima parte di intervista, è un cambiamento quando lo invochiamo spesso, sempre, quando ci troviamo di fronte a fatti e quindi a commentare infortuni, morti sul lavoro. E quindi cambiare è possibile? E da questa domanda che poi siamo partiti, e la storia che vi proponiamo prova a dare risposta a questa domanda. E partiamo proprio dal cambiamento. cosa ha mosso il cambiamento nella sua storia personale?
Guardi, non era un lavoro che mi piacesse molto, cioè io ero entrato nella fabbrica di famiglia, quindi dovevo portare avanti qualcosa che non avevo scelto di fare. Però bene o male si andava avanti. E è iniziata tutta una campagna contro la produzione, l'esportazione di mine anti-uomo, che credo nel mio caso abbia un po' colpito nel segno. C'erano anche le condizioni per poter smettere quella produzione, quindi ho scelto di andare dall'altra parte della barricata. Il problema stava nelle mine anti-uomo, cioè che era un ordigno che comunque non sarebbe mai dovuto entrare, diciamo, nell'armamento standard di nessun esercito del mondo. E diciamo, questo mi ha spinto poi a prendere delle decisioni, a chiudere tutto, a chiudere bene, nel senso che comunque era una fabbrica che aveva dei crediti da incassare, quindi bene o male si è riusciti a pagare liquidazioni e stipendi e niente, si è chiuso.
Diciamo, il momento della sua scelta cade intorno agli anni 90?
92-93, poi è chiaro, ci sono passi avanti, passi indietro, si cerca una riconversione che si vede che non è possibile, poi niente, non si può, quando scopri che non puoi tirare avanti, ma poi anche perché ci sono delle motivazioni personali, ecco, quindi ho voluto comunque andare a fare qualcosa contro, cioè io non credo che basti dire mi dispiace, no. I casi erano due: o continuavo come se nulla fosse, o delocalizzavo trasformandomi in un trafficante d'armi di lusso, o seguivo quella che pensavo che sarebbe stata la mia strada, cioè di impegnarmi nel settore della rimozione delle mine e, insomma, e di far qualcosa.
Che cosa l'ha spinta e che cosa ha maturato?
C'è il fatto che i miei figli non la digerivano proprio, ma diciamo neanche mia moglie, neanche, insomma, a questo punto.
Quindi fattori esterni, diciamo.
Fattori esterni, poi anche i contatti con la campagna internazionale per la messa al bando delle mine anti-uomo, Pax Christi, che è un'organizzazione che lei conoscerà. Quindi ecco, mi hanno coinvolto nel loro movimento, chiamiamolo così. È stato difficile anche per loro accettare una persona col
suo background, la sua storia.
Esatto, però insomma, bene o male qualcosa...
Da qualche parte bisogna iniziare, no?
Sì, ma certe persone, specialmente quelle che io dico nascono buone, si trovano un po' a disagio, e lo capisco, però comunque c'è un cammino comune da fare. Non è detto che bisogna farlo a braccetto, però si può fare. E le devo dire, l'ho raccontato altre volte, mi mandavano in fabbrica delle scatole di scarpe con una scarpa sola, una lettera di insulti, sono arrivate decine e decine e decine. Insomma, ho avuto anche un invito a parlare da parte del presidente di Pax Christi, di Don Tonino Bello, cioè mi hanno invitato a discutere e io ci sono andato, trovando dei buoni argomenti. È chiaro che andavo là già mezzo convinto, parliamoci chiaro, non è che E non è che è arrivato un angelo con la spada che mi ha fulminato, no, insomma, andavo ad ascoltare con interesse e poi mi sono organizzato. Purtroppo il sogno di una riconversione era, non andava bene, perché comunque avrei dovuto farla con il resto della famiglia che non era per niente d'accordo, quindi da solo non avevo i mezzi per farlo, ma poi anche la difficoltà, una fabbrica che è strutturata per fabbricare armi e quindi prodotti di media produzione come quantitativi, può passare a una produzione civile di alti, ad alta produttività senza cambiare profondamente il layout dell'azienda. E quindi era veramente un'impresa che avrebbe richiesto dei capitali che non avevo. Tenga presente che le armi lei ci guadagna quello che vuole. Cioè, dico, ci sarà un 20% di manodopera e materia prima e l'80% è tutto aggiunto. Nella produzione, in una produzione civile di alta produttività, lei avrà l'80% di materie prime, o 70%, il 30%.
Sì, sì, è il contrario, certo.
Sul quale si può rosicchiare qualcosa per guadagnare. Perché insomma fare il bel gesto della riconversione per poi chiudere dopo 2 anni, cosa che è successo a quasi tutte le ditte che hanno fatto la riconversione, e magari pure drenando fondi pubblici, non era neanche serio.
Gloria dell'armi, si spari da lontano, di nascosto col ferro in mano, nuove vie avrà la violenza per trovare l'indecenza di mandare in pezzi la carne, tutti ridotti a materia inerte, al di là del bene e del male, a distanza impersonale. Mestiere delle armi sia spazzata cavalleria, né pensiero né favella né sapienza né ragione, sia maggiore la distruzione. Gloria, gloria all'archibugio, luce e fiamma del progresso, cose a cadavere. Gloria, gloria al ferro bruto, rinato dal fondo del mare, dove lo si raggiunge un dato e non poterlo più trovare. Si sia centrati più da lontano, si sia bucati col ferro in mano, nuove son le armi, venga la forza del piombo fuso, i signori dell'archibugio la fonderanno per tutto il mondo, fino a forgiare un nuovo mondo, fare un deserto e chiamarlo pace. Gloria, gloria all'archibugio, il ferro tocca e subito scocca, la peggia di un baleno, scoppie mandi in aria il buono, trema le mura e sotto il terreno, il cielo rimbomba al paventoso suono, spezza le mura e i gravi marmi sventi, e sassi fa volare fino alle stelle. Maledetto amore.
che fabbricato nel tartareo fondo, fosti per man di Belzebù maligno, che ruinar per te disegno il mondo. All'inferno onde uscisti di Rassigno, e laggiù ti gitto nel profondo.
Proseguiamo con l'intervista a Vito Alfieri Fontana. Intanto arriva qualche messaggio e lo sto leggendo sul tema di prima: messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e cadute dall'alto come evento di infortunio. In caso di lavori in quota in sede stradale non è infrequente l'urto dei mezzi di lavoro con caduta da parte di mezzi in transito. Dobbiamo sentirne ancora. Traffico viaggiante in caso di lavori in sede stradale. Sempre Luca poi aggiunge su questa parte invece della seconda parte della trasmissione, dove al centro c'è l'intervista di Vito Alfieri Fontana. Spiace fare polemica su un tema importante come la riconversione volontaria da produzione belliche, ma lo spazio è dedicato alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ma io infatti non voglio sfuggire da quel tema, anche se voglio tenere insieme, ci provo almeno Luca, a tenere insieme i temi molto attuali con quella storia, con questa storia che proviamo ad ascoltare ancora. Perché in questa parte affrontiamo con Vito Alfieri Fontana il tema della spregiudicatezza di chi vende e compra armi, l'interesse comune e la semplificazione. A me sembra che a volte sono temi con i quali anche nei contesti di lavoro, nei luoghi di lavoro, ci troviamo ad avere a che fare. E quindi proviamo a sentire le sue parole.
Vende armi, comunque si interfaccia con chi compra armi, quindi c'è proprio una corrispondenza di interessi reciproci, quindi è inutile dire che cosa si prova, cosa non si prova, non si prova nulla se non il reciproco interesse, quindi è certo uno deve spingere perché c'è la concorrenza, perché ci sono delle spinte politiche che ti spingono a spingere su alcuni paesi invece che su altri.
Come dire,
tu spendi al meglio, io vendo al meglio.
Esatto. Comune tra questi due attori?
Ah certo, c'è il linguaggio comune, c'è il linguaggio che poi c'è il linguaggio delle specifiche tecniche, c'è il linguaggio della persuasione, c'è il linguaggio, c'è tutto, cioè poi uno deve saper vendere il proprio prodotto, perché appunto noi eravamo in concorrenza spietata con altre ditte, quindi europee, italiane, quindi bisognava sgomitare per arrivare a parlare con le persone giuste.
Certo, e quindi l'interesse comune, ma l'interesse suo personale di imprenditore chiaramente la spingeva
a
primeggiare sugli altri. Ma c'è un tema di spregiudicatezza su entrambi i fronti, cioè il venditore e l'acquirente che regge, diciamo, questo linguaggio comune?
Ma sì. Sì, perché per sentirsi meno responsabili uno tende a semplificare le cose. Se lei semplifica le cose, a un militare più armi gli dà, più lui è contento. Un venditore che vuol semplificare le cose, più armi vende, più è contento. E chiedo scusa se la faccio semplice, però la sostanza del discorso è quella. E quindi a un certo punto si fanno dei discorsi qualunquistici, si fanno dei discorsi e magari si prende in giro chi non la fra di noi. Chi non la prende è ingegnere, non è che mi sto diventando pacifista, che qua fuori al ministero stanno già i picchetti pronti.
Arriviamo così a una parte dell'intervista che vede al centro quella che è la seconda vita di Vito Alfieri Fontana, quindi il passaggio da non più dal chi ha progettato, realizzato, venduto, prodotto armi, mine anticarro, mine antiuomo, ma chi poi ha scelto di andare nei teatri di guerra e fare lo sminatore. E quindi dalle sue parole ci viene appunto raccontato quello che è quel tipo di lavoro. E quindi si ha a che fare con la paura o meno. Ecco, proviamo a sentire le sue parole.
È un lavoro rischioso, ma non fa paura, cioè se uno segue le regole, anzi la paura è proprio la peggiore compagna. Ci sono delle regole ferree, nel senso che l'operatività non è, ora parlo del mondo delle organizzazioni, io lavoravo per organizzazioni non governative, quindi avevamo un altro scopo nella
certo.
vita. Però le regole a cui ci dovevamo attenere erano uguali anche per quelle commerciali. Prima di aprire un cantiere si fa il monitoraggio delle singole operazioni per operatore, e questo nelle organizzazioni umanitarie, e nelle organizzazioni commerciali ci può essere la mutua complicità col datore di lavoro. E che cosa succedeva, penso che succeda adesso, se lei trova sul campo minato una mina. Noi lavoriamo lungo dei corridoi, no? Se in un corridoio è responsabilità di uno sminatore, si trova una mina, si chiude il corridoio e si aspetta che arrivi l'artificiere a farlo saltare. Ora l'80%, parlo nei Balcani, delle compagnie vanno in service per i servizi di demolizione delle mine, cioè bisogna aspettare che la compagnia degli artificieri, che è quasi sempre controllata comunque dalle autorità locali, arrivi sul posto e faccia saltare la mina. Qual è la complicità fra imprenditore e operatore? E dice, beh, vabbè, falla sparire. Tutti gli incidenti che ci sono stati dovuti a questo tipo di comportamento insano, perché se uno segue procedure standard sì. operative, assolutamente non ci sono rischi. Aspettare il service che ti arriva, che poi ti costa 200 euro la rimozione della mina o la giornata che devi pagare, vabbè dai, ti do 50 euro, tu fammi sparire la mia, e si muore per 50 euro. Se a un certo punto si va su un cantiere e la gente dice che non ha trovato mine, quando invece tutti gli indicatori dicono che là dovevano esserci delle mine, allora uno inizia a farsi delle domande. Uno sminatore che avevamo, che aveva perso una gamba, e io l'ho comunque con un'altra compagnia, comunque insomma aveva avuto l'abilitazione a operare, perché poteva farlo. Beh, questo dopo 3 mesi fa, non dice, qui non mi sento bene in un'organizzazione come questa, vado da un'altra compagnia. Faccio io commerciale. Sì, commerciale, pagano meglio. Dice, state attento. Dice, e purtroppo ha avuto un altro incidente, ha perso l'altra gamba.
When I was 27, I grew accustomed to more fear. Accumulated 10 times over throughout the years. My newfound life made all of me magnified. How many accolades do I need to block denial? The shock value of my success provokes in me. All this money is God playing a joke on me. Is it for the moment, and will he see me as Job? Take it from me and leave me worse than I was before. At 27, my biggest fear was losing it all. Scared to spend money had me sleeping from heart to heart.
scared to go back to Section 8 with my mama stressing. 30 shows a month and I still won't buy me no Lexus. What is an advisor? Somebody that's holding my checks just to fuck me over and put my finances in debt. I read a case about Rihanna's accountant and wonder how did the bad girl feel when she looked at them numbers. That type of shit'll make me flip out and just kill some, drill some, get ill and feel wretched with a little some. My practice running from fear, guess I had some good luck. At 27 years old, my biggest fear was being judged. How they look at me reflect on myself, my family, my city. What they say about me reveal if my reputation will miss me. What they see from me will trickle down generations in time. What they hear from me will make them highlight my simplest lines. I'm talking.
Nell'ultima parte di intervista con Vito Alfieri, Fontana, abbiamo voluto poi affrontare il tema della guerra, che cos'è la guerra e come si costruisce poi la pace. Sentiamo appunto le sue parole, frutto della sua esperienza in queste due vite.
La guerra è veramente, è quando si dice scatenare la guerra, è proprio, è una bestia che viene scatenata e divora buoni e cattivi e fa diventare dei mostri sia i buoni che i cattivi. Ma guardi, le cose più assurde, le prime cose che sono state minate sono stati i pozzi di acqua potabile, le sorgenti, e allora è un disastro che dovrebbe, che fa scuotere la testa a tutti quelli che tornano a vivere là. Cioè il sentimento più comune è: ma chi ce l'ha fatto fare? Ecco, lei pensi a quelle zone dell'Ucraina dove non si combatterà più. Ma guardi che quelli sono tornati, sicuramente l'80% di quelle zone lì è tornata al Medioevo, perché fra mine, infrastrutture crollate, e non si ha un'idea di quello, e ci vorranno 20 anni prima che la gente inizi a vivere regolarmente. E noi vediamo questi Superman con i droni che combattono, sono tutte balle, che uno l'ha detto, è sangue e merda la guerra. In quelle trincee se ne muoiono di paura. C'è il ruolo del pacificatore, perché poi quello delle organizzazioni umanitarie, che non è un ruolo pacifista, che è un'altra cosa, ma il ruolo dei pacificatori è quello di mettere di fronte all'altro delle persone che si sono scannate fra di loro e metterli di fronte alla ripresa di contatti, di contatti non umani né di amicizia, ma di reciproca convenienza. Cioè, se deve bonificare una linea elettrica che passa, cioè mettere tranquillità, certo, ci vuole, a un certo punto deve finire, però è maledettamente complicato e difficile. Non bisognerebbe mai arrivare a quello, attraverso dei territori una volta nemici, cioè deve convincere che quella linea elettrica servirà a tutti, e la pace è un rischio che non tutti vogliono correre, perché molto spesso la guerra non si fa in prima persona, si mandano gli altri, all'inizio si pagano bene, alla fine gente galvanizzata, gente. Adesso stanno iniziando, sia russi che ucraini, stanno iniziando a pensare quello che effettivamente stanno vivendo i soldati da una parte e l'altra della trincea, che sono sentimenti veramente terribili. è più che altro, è sempre comunque paura, perché lì c'è la paura di essere fatti prigionieri perché non fanno prigionieri, c'è la paura di rimanerci secchi, c'è la depressione per le cose, per alcune cose orribili che si sono fatte, perché
per le
cioè, quando vengono, eh sì, perché quando vengono mandati all'assalto sono quasi sempre strafatti di droga, quindi immaginate gente che urla, che vanno come dei matti, che entrano nelle case dove trovano solo degli innocenti, che cosa gli possono combinare. E dopo di quello ci sono casi di gente che poi va in depressione, tutta roba che poi alla fine del conflitto la società si ritrova, di persone completamente disadattate, è un disastro. E ripeto, se finiscono adesso ci vorranno 25 anni per la mia generazione di operatori ha dato il cambio a un'altra generazione. Hanno quasi finito nei Balcani, il lavoro non è più, è quasi finito, ma ci sono voluti 20 anni. E quindi immaginate che cosa può succedere, mettersi in sesto. Un uomo di 30 anni, tu gli puoi dire guarda che tornerai a vivere normalmente fra 20 anni. Sì, io sentivo proprio il grande rimpianto dei ragazzi in Bosnia, che diceva, ha voglia a parlare di gioventù irrequieta. Noi non l'abbiamo avuto la gioventù e non la stiamo avendo. Se io fossi da von der Leyen andrei a Mosca. Perché non posso andare a parlare? E c'è un vecchio proverbio che dice chi vuole va, chi non vuole manda. A un certo punto bisogna parlare con tutti. Bisogna parlare. Bisogna comunque ad armi ferme qualcosa si ottiene. È già abbastanza amaro per i russi questa guerra, che doveva essere una guerra lampo, sta dissanguando quella gioventù che è... La Russia ha un decremento demografico spaventoso. In più gli vengono levati 300-400 mila giovani fra morti e feriti. Ma vogliamo che non sono pronti ad ascoltare un serio discorso di pace? Andate a parlare, parlate. È lo stesso aereo con cui mandate le munizioni. Non mandate munizioni, ma mandate gente a parlare. Guardi, poi sarà anche la deformazione professionale di questi quasi 20 anni. Cioè io sono calmo nel parlare, ma non per questo sono freddo nel pensarci. Cioè questa produzione incontrollata di armi comunque è un'offesa al buon senso e alle esigenze di vita di tante persone. Andrebbe evitata, perché guardi, nel momento che faranno la tregua, quello sarà il momento in cui, quando decideranno di non combattere, inizieranno a piantare le mine. E questo sarà il momento peggiore. È quello che si è trovato dove ho lavorato io. Che molti campi minati sono stati piantati dopo la firma degli accordi di pace, perché c'era la paura e c'era la mancanza di fiducia. E io mi immagino 1500 chilometri di linea di confrontazione che c'è in Ucraina, che cosa non combineranno.
Ecco, queste erano le parole che abbiamo raccolto di Vito Alfieri Fontana. E in qualche modo, secondo me, hanno molto a che fare anche con quello che viviamo quotidianamente nella relazione, anche ricondotta nei luoghi di lavoro. E poi sicuramente, questo lo devo dire onestamente, ne sentivo il bisogno di parlare in questi termini di quello che quotidianamente assistiamo, ascoltiamo, vediamo, leggiamo, e quindi di questa rincorsa alle armi ingiustificata. E quindi sì, forse ho preso anche il mio spazio su salute e sicurezza e abbiamo provato anche a affrontare questo tema. Ma a mio avviso i temi non sono mai scollegati. La vita è complessa, è fatta di tanti lati e quindi vanno raccontati, secondo me, tutti, vanno affrontati tutti. Noi siamo arrivati praticamente al termine di questo giovedì, di questa puntata, e come dire, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, come sempre su Uscita di Sicurezza. Dopo di noi c'è Live Pop con la sua programmazione, questa sera con Musica Concreta, e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Un saluto da Stefano Ruberto e da Uscita di Sicurezza.
Bonsoir, votre question.
Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.
Prépare à l'attaque.